Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Niente passi avanti sui dazi, ma per Parmelin il viaggio negli Stati Uniti non è stato un fallimento. Non sono andato a firmare un accordo qualunque, dice. Dall'assemblea comunale di Albula, via libera ieri sera al credito di oltre 82 milioni di franchi per sostenere gli abitanti di Brienz decisi a lasciare il villaggio. Sono già 12 morti nel sud della Spagna, in Andalusia, in seguito a un devastante incendio boschivo. Il paese le prese con temperature e siccità estreme. La Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio, niente da fare per un timido Marocco, battuto 2-0, reti di Mbappé e Dembélé nella ripresa. Il tour di 11 giorni di Guy Parmelin in Nord America non ha prodotto quindi nessuna svolta nei negoziati tariffari con gli Stati Uniti. Il Consiglio federale continua a puntare su quello che viene definito un accordo vincolante in grado di scongiurare nuovi aumenti dei dazi, ma nonostante l'incontro a Washington con il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Parmelin non ha potuto annunciare progressi significativi nei negoziati. Si può parlare dunque di un fallimento? Sentiamo cosa ha risposto Parmelin ai colleghi di RTS.
Non, pas du tout. L'entretien avec le représentant américain au commerce, Jameson Green, s'est très bien déroulé.
Assolutamente no. L'incontro con il rappresentante al commercio statunitense Jameson Green è andato bene. Abbiamo dimostrato agli Stati Uniti che la Svizzera sta mettendo in atto la dichiarazione di intenti e che esige lo stesso impegno da parte di Washington. Non sono andato negli States per firmare un accordo qualunque e rimaniamo in contatto per proseguire le discussioni.
Je ne suis pas allé aux États-Unis pour signer un quelconque accord. Nous restons en contact et les discussions se poursuivent.
Il 24 luglio scadono i dazi al 10% attualmente in vigore sulle importazioni svizzere negli Stati Uniti, come ricorda Parmelin ai microfoni di RTS.
Le Conseil fédéral n'a pas cédé face aux États-Unis.
Il Consiglio federale non ha ceduto di fronte agli Stati Uniti e si è mostrato sicuro di sé, dicendo nella dichiarazione unilaterale quello che facciamo e non facciamo in maniera molto concreta. Ci aspettiamo che il 24 luglio gli Stati Uniti applichino i dazi che abbiamo negoziato nella dichiarazione di intenti al 15%, qualunque sia la nuova base legale decisa dagli Stati Uniti.
Che sia la nuova base legale utilizzata dagli Stati Uniti.
A Vancouver, durante i sedicesimi di finale ai mondiali di calcio tra Svizzera e Algeria, Parmelin si è fatto notare indossando un cappellino rosso con la scritta in inglese «Svizzera, grande dal 1291». Uno slogan che ricorda quello del presidente statunitense Donald Trump, «Make America Great Again».
È un cappellino che ho ricevuto tempo fa, non ricordo neanche quando. Preparando il viaggio con mia moglie, abbiamo deciso di prendere dei cappellini svizzeri e allora l'ho ritrovato. Trovo questo slogan molto adatto, dato che le ambizioni della nostra squadra sono alte ed è di andare fino in finale. Lo slogan del cappellino non è assolutamente una frecciata a Donald Trump. Ci sono state varie interpretazioni, ma non è una frecciatina.
Le parole di Guy Parmelin a RTS nell'adattamento di Elisa Fraccaroli. Spostiamoci nei Grigioni, dove ieri sera l'Assemblea Comunale di Albula ha dato il via libera al credito di 82,5 milioni di franchi, con una spesa di 360 mila franchi per il Comune, che serviranno per sostenere gli abitanti di Brienz decisi ad abbandonare per sempre il villaggio minacciato da una frana. Sentiamo Stefano Barbusca.
Al Comune sono state presentate 42 domande di trasferimento preventivo che riguardano oltre 90 abitazioni primarie e secondarie. Il 90% delle spese, spiega il sindaco Daniel Albertin, sarà coperto da Cantone e Confederazione.
90% con Bund und Kanton.
Dallo scorso inverno, intanto, sul versante instabile che sovrasta il paese, la situazione si è stabilizzata. E così c'è anche chi vuole continuare a vivere qui a Brienz. Oggi nel villaggio grigionese risiedono circa 40 persone. Tra di loro c'è una dozzina di nuovi abitanti arrivati negli ultimi mesi. A Melanie Stick, che vive qui dallo scorso aprile, la frana non fa paura. Se ci fossero dei pericoli, spiega, il comune avviserebbe la popolazione. Ha deciso di trasferirsi qui, racconta, perché questo posto le sembra molto bello e tranquillo.
Brienz ist eine mega schöne Gegend und die Ruhe ist hier halt
Lungo la strada principale di Brienz si incrociano ciclisti ed escursionisti. Il ristorante è chiuso e molte case sono disabitate. Ma la gente, rivela la giovane donna originaria della Germania, un po' alla volta sta tornando. Dall'altra parte del paese abita Mirko Hassler di Coira, che è arrivato qui a fine gennaio. A Brienz, assicura, si sta proprio bene in mezzo alla natura. Ci si gode la tranquillità e la libertà.
Die Ruhe, die Natur, die Freiheit. Ich bin am überlegen zum fix hier bleiben. Ein Paradies.
E così sta pensando di stabilirsi qui definitivamente, in quello che per lui è un vero paradiso. Un paese che fino a 7 mesi fa era un villaggio fantasma ed ora, invece, è ritornato a vivere.
Andiamo all'estero per parlare di un vasto incendio divampato in un bosco in Andalusia, nel sud della Spagna, che ha già provocato 12 morti. 1000 persone sono state allontanate dalla zona. Per Antonio Sanz, il ministro della Sanità spagnolo, si tratta dell'incendio più devastante mai registrato nella regione. Intanto altri 2 roghi meno vasti sono stati domati tra Malaga e Cordova. I dettagli con Bettina Müller.
150 pompieri sono all'opera da ieri pomeriggio per tentare di domare le fiamme che stanno bruciando un bosco nella zona di Almeria. Accanto loro l'unità militare d'urgenza per tentare di gestire quello che si sta rivelando l'incendio più devastante mai registrato nella regione. Questo secondo il governatore dell'Andalusia, che ha detto che è una tragedia senza precedenti, che ha già ucciso 12 persone, alcune di queste trovate carbonizzate nelle loro auto. Ma il bilancio è ancora provvisorio. Ieri è caduto un cavo elettrico vicino alla strada statale, probabile causa dell'incendio nel contesto della siccità estrema data dalla canicola in corso. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate al bosco. Negli ultimi giorni ci sono stati incendi in molte zone della Spagna, tra cui uno ora sotto controllo che ha devastato oltre 2000 ettari in Catalogna, a pochi chilometri dalla frequentatissima Costa Brava.
In Iran si sono conclusi i funerali del leader supremo Ali Khamenei, che è stato sepolto nella sua città natale, Mashhad. La fine di questa lunga cerimonia pubblica avviene mentre la tensione tra Stati Uniti e Iran è tornata a salire negli ultimi giorni. Il traffico nello stretto di Hormuz è di fatto quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump ha parlato con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse, e così è stato riferito da varie fonti giornalistiche. Israele, che stando al ministro della difesa Katz, non esclude la ripresa a sua volta delle ostilità contro l'Iran. Una Volkswagen più piccola, snella e con meno modelli. E questo è l'obiettivo presentato ieri dall'amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco nel suo piano di risanamento dell'azienda. Nessuna chiarezza è stata fatta invece per quel che riguarda il possibile taglio di migliaia di posti di lavoro e la chiusura di stabilimenti. Da Berlino riferisce Walter Raue.
Una drastica riduzione del 50% della gamma dei modelli e di ben il 75% delle opzioni accessoriali. Una limitazione delle capacità produttive dagli attuali 12 a 9 milioni di vetture l'anno, lo scorporamento della società che produce motori a propulsione e l'unificazione di diversi settori tecnologici in un'unica piattaforma. Nel corso di una seduta fiume del Consiglio di Sorveglianza, l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blume, ha presentato ieri sera il suo ampio piano di risanamento volto a rendere più robusta, efficiente e concorrenziale la casa automobilistica di Wolfsburg. Quello che Blume non ha detto è stata però l'eventualità del taglio di altri 50, forse anche 70.000 posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Le indiscrezioni trapelate a riguardo nei giorni scorsi sulla stampa tedesca avevano scatenato molto subbuglio in Germania, provocando massicce proteste da parte dei sindacati. L'assenza di questi punti nel programma di risanamento presentato dall'amministratore delegato non significa che i tagli al personale e la chiusura degli stabilimenti siano stati revocati. Probabilmente sono stati solo rimandati alle prossime sedute del Consiglio di Sorveglianza. I sindacati hanno posto dunque un ultimatum all'azienda che scade alle mezzanotte di oggi. Entro quell'ora i vertici della Volkswagen dovranno esprimersi anche sui drastici tagli ai posti di lavoro e ai siti produttivi.
Occupiamoci ora dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Negli ultimi giorni i numeri di contagi e decessi stanno aumentando in maniera preoccupante e mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che i morti hanno superato quota 600, l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana parla della crescita più rapida mai registrata dell'epidemia. Da Nairobi il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
Un virus che continua a diffondersi più velocemente della capacità di risposta sanitaria. Questo nonostante da una settimana siano iniziate le sperimentazioni cliniche di due nuove cure contro il focolaio del ceppo bundibugio, che ormai è diffuso in buona parte delle regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo e nelle zone di confine dell'Uganda. È la denuncia dell'Africa Center for Disease Control and Prevention, l'agenzia sanitaria dell'Unione Africana. La preoccupazione arriva non solo dai numeri, con i contagi che si avvicinano quota 2.000 dall'inizio dell'epidemia a metà maggio, ma da una mortalità che dal 30% dei malati potrebbe presto raggiungere il 50%. Alle difficoltà nell'intervenire in zone disastrate, infestate da ribelli e terrorismo, si è aggiunta negli ultimi giorni la minaccia di scioperi da parte degli operatori locali impegnati nell'assistenza ai contagiati. Gli operatori sostengono di non aver ricevuto l'intero compenso dovuto per il loro lavoro. L'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana ha dichiarato di aver fornito al governo di Kinshasa circa 2 milioni di dollari per la risposta al virus, ma adesso parte di questi fondi potrebbero essere utilizzati per pagare gli arretrati a medici e infermieri nel mezzo di una situazione che si fa sempre più drammatica.
Sconfitta in tribunale per Uber Eats Svizzera, il servizio di consegna di cibo a domicilio dovrà sottostare alle stesse regole dei fornitori di servizi postali e quindi rispettare anche le condizioni di lavoro del settore. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale, ma potrebbe non essere la fine della vicenda, come ci racconta Gianluca Olgiati.
Sembra un po' il gioco dei pacchi. Cosa c'è nelle spedizioni di Uber Eats? Un pasto caldo? Allora è un trasporto merci, non un servizio postale. Così aveva sentenziato 2 anni fa il Tribunale Amministrativo Federale. Ora ecco la svolta, operata dallo stesso tribunale, per il quale a essere determinante è l'assortimento dei prodotti. Perché nei loro zaini verdi i corrieri di Uber Eats non portano in giro solo hamburger e sushi, ma anche articoli per la casa, alimentari, cosmetici, vale a dire spedizioni postali in diretta concorrenza con altri servizi di consegna. Così aveva argomentato la Commissione Federale delle Poste, così confermano i giudici. La conseguenza, la società sottostà all'obbligo di registrazione presso la Postcom. Concretamente Uber Eats, spesso criticata dai sindacati per le condizioni di lavoro dei corrieri, dovrà dimostrare di rispettare i requisiti di legge, compresi salari minimi e orari di lavoro. Alla società rimane però ancora una possibilità, quella di impugnare la sentenza e portare il caso fino al Tribunale Federale di Losanna.
Parliamo ora del ritorno, meglio del nuovo aumento in Ticino del cinipide del castagno, un insetto che colpisce solo questa pianta, limitandone crescita e produzione di frutti fino a comprometterne la vitalità. Negli ultimi anni la presenza era diminuita, ma qualcosa è cambiato. Ce ne parla Umberto Gatti.
Una questione, come spesso capita in natura, di equilibrio. Il cinipide del castagno sembrava essere stato fortemente contenuto dall'arrivo in Ticino del suo antagonista naturale, un altro insetto, il Torimus sinensis, che si nutre proprio delle larve del cinipide. Questo antagonista fu introdotto in Nord Italia una ventina di anni fa proprio per combattere l'insetto infestante dei castagni. Una lotta che è risultata essere efficace, diminuito il cinipide e di conseguenza ora è diminuito anche il suo antagonista. Ma qualcosa sta di nuovo cambiando. Adrian Oncelli, capo ufficio della protezione del bosco del Canton Ticino.
Il cinipide non è che sia scomparso, è sempre stato presente, ma è aumentata la sua presenza negli ultimi 2 anni. Infatti nel 2024 è stata registrata una riduzione dell'antagonista naturale e quindi negli anni a venire ci si aspettava un aumento, un ritorno dunque del cinipide del castagno. Si tratta semplicemente della tipica dinamica preda-antagonista con delle fluttuazioni delle popolazioni che sono sfasate nel tempo.
Il Ticino è toccato in modo eterogeneo da questa nuova ondata e la situazione al momento non crea preoccupazioni. Una valutazione completa potrà però essere fatta solo al termine dell'estate per studiare l'impatto sulle piante e sui frutti. Castagni che oltre a questo insetto sono da tempo messi in difficoltà da caldo e siccità.
Da parte mia per il momento è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Ci sentiamo più tardi, vi lascio allo sport.